Lettera ai Romani, capitolo 1, 16 fino al 23. Ci siete? Pronto? Dice che questo microfono qualche volta funziona, qualche volta no. Va bene? Tutto bene? Tutto bene. Ok, allora. 1.16. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. L'ira di Dio invece si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia degli uomini che soffrono la verità, che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono non scusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Aggiungo, prima di cominciare a commentare insieme con voi questi pure chiarissimi, chiarissimi versetti, una sottolineatura alla quale tengo particolarmente. Passato la mia vita avere a che fare con verità piccole, grandi, a cercare di distinguere le bugie piccole, grandi, medie, qualcuna anche abbastanza grande, dalle piccole, medie, grandi, grandicelle verità della cronaca, della vita qualunque. Tutta la mia vita questa è stata, e questo continua a essere. Per me, io ce l'ho molto in mente che cosa significa l'importanza di quello che è vero rispetto a quello che è falso, fasullo o un po' falso, perché qualche volta, no? È anche non del tutto vero. Questo qualche volta succede di vederlo. Posso tenervi alcune decine di ore con migliaia di esempi, su questo. E mi dispiace, no? Come tutti, no? Chi ha un'esperienza di un certo tipo, poi su quella cosa no, magari la fa pesare anche troppo agli altri, no? Quel genere di cosa. Però mi dispiace che spesso i credenti non danno tanta importanza alla verità e tanta importanza al fatto che il principe di questo mondo viene definito come il principe della menzogna, eh? Colui che ha negato la verità. Quindi, via, non sto parlando di una cosa marginale. No, non sto parlando di una cosa marginale. Sto parlando di una cosa determinante per la nostra vita, che deve essere determinante per la nostra vita. E infatti, Giovanni 16... non ve lo vado a vedere, perché ci sono qui degli appunti, dopo faccio cadere tutto qui, dentro questa Bibbia non lo faccio. Giovanni 16 dice: io me ne vado, verrà, e dice Gesù, ai suoi, verrà. Giovanni 16, versetto 12. Lo spirito della verità. E, qualche parola dopo, vi spiegherà tutta la verità. Questo è il dono, il lascito, l'eredità del Signore Gesù. Verità, verità. Adesso aggiungo un'altra cosa, se poi non la fate, sono noioso, vi prego. Noi abbiamo un'idea, dice, greca, dice, chi sono i greci? Da classicismo greco, dice, ma tu sei veramente matto, della verità. Cioè, abbiamo quest'idea che sia astratta la verità. Non lo è, ma non lo è, non lo è, non lo è. Spazzate via dalla mente i più giovani che fanno più in tempo dei più vecchi, che più vecchi ormai questa idea ce l'hanno più ferma. Non è una cosa astratta. Quando Gesù dice conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, usa il termine conoscerete esattamente come non avrebbe mai fatto un greco, nello stesso termine in cui definisce il rapporto tra il vero atto sessuale della coppia. Conoscerete, vivrete nella vostra carne la verità e la verità vi farà liberi, liberi, liberi. E allora, premesse finite, andiamo a questi versetti. Io non mi vergogno del... No, faccio un'altra premessa. Fermi, un'altra premessa. In questo momento in cui voi tutti avete le mascherine, io ce l'ho in tasca. In questo momento in cui la nostra vita è stravolta, noi sappiamo che cosa significa. Più di ogni altro momento della storia, quant'è complicato sapere la verità, quanta poca verità si sa e quanta falsità determina i comportamenti e rovina la nostra vita. Qui c'ho gli esempi, arriviamo. Infatti, però, la partenza è questa. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, non leggo più Vangelo, nella buona notizia, non mi vergogno della buona notizia che vi sto dando, della buona notizia, non mi vergogno perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, del greco poi, poiché esso è la giustizia di Dio perché il giusto per fede vivrà, perché questo è il senso. E adesso come l'aggancia Paolo? Dice, non mi vergogno, io lo dico, io lo voglio dire. Ripetetelo tutti voi oggi, in questo momento. Noi non ci... In questo momento in cui vediamo cose incredibili, noi non solo non ci vergogniamo, noi vogliamo affermare che noi le sappiamo le cose perché ce l'ha dette la verità, ce l'ha detta la parola di Dio. Ecco qua, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini. Qual è l'impietà e l'ingiustizia degli uomini? Che soffocano la verità con l'ingiustizia. Che soffocano la verità con l'ingiustizia. La nostra ricerca deve essere la ricerca tutti i giorni della verità che ci è rivelata nella parola di Dio, della verità che ci insegna lo spirito della verità. Dico sempre la parola, lo spirito, la dottrina e l'esperienza, due cose che non si possono dividere, no, non è possibile, dice io so le cose corrette, dice sì, lo spirito, l'esperienza, sì, vabbè, non è, cioè è pazzesco, se sai le cose corrette sai che lo spirito è fondamentale, se hai lo spirito, se hai un'esperienza dello spirito sai che non puoi fare a meno della dottrina e della correttezza e della parola e di quello che c'è scritto nella parola, se mantieni una sola delle due cose, purtroppo la storia del cristianesimo è piena di chiese che sono andate solo in una direzione, di altre che sono andate in un'altra. Se ti attieni solo all'esperienza, finisci a girovagare nel vuoto, nello spazio, come un'astronave uscito e che non riesce a rientrare nella sua nave per tornare a terra, perché ti perdi, voglio dire, senza avere l'ancoraggio che hai nella rivelazione scritta, nella parola, nella dottrina. Se sei solo per la dottrina e rifiuti l'idea di avere l'esperienza, finisci in un deserto dove non fiorisce niente, non si riesce a far fiorire niente. E allora ci combattiamo per la verità, perché la verità illumini la nostra vita. Continuiamo a leggere. Lo sta dicendo Paolo, notate bene. Paolo non è che fosse timido, non è che si vergognasse di dirlo agli increduli questo, ma lo sta dicendo alla Chiesa, ai credenti. Gli sta dicendo: i pagani sono persi per questo motivo. Ma lo sta dicendo alla Chiesa, perché sta facendo un monito, sta dicendo: voi continuate a cercare la verità, non dimenticate mai questo focus e sappiate che i pagani sono persi perché soffocano la verità con l'ingiustizia. Che vuol dire? Meglio, lo spieghiamo meglio. Preferiscono alla verità gli interessi loro, quello che gli interessa a loro, quei vantaggi che possono avere, i vantaggi che possono avere, e quindi soffocano la verità, non la ricercano, non la vogliono, nonostante, e qui è chiarissimo, Paolo, nonostante Dio con la coscienza si sia fatto conoscere a tutti, si sia fatto conoscere, dice: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, stiamo parlando di pagani, è manifesto in loro, nessuno è scusabile, tutti avete dentro i semi, cioè questa indicazione verso la verità, che è la testimonianza della creazione, avendolo manifestato in loro le sue qualità invisibili, dice Dio, la sua eterna potenza divina, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò loro sono inescusabili, dice, dei pagani, ma ripeto, lo sta dicendo alla Chiesa, e adesso vediamo bene perché. Non lo hanno glorificato, si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Allora pensate, via, qui facciamo la prima parentesi, visto che dobbiamo applicarlo al tempo presente, l'applichiamo al tempo presente. Quanti di voi pensano di sapere bene quel che sta succedendo? Quanti ritengono di saperlo bene? O quante falsità sono state dette e sono già state verificate come falsità? E qualche verità o cosiddette verità ci vengono fatte balenare? E quanti miti sono crollati in questo periodo? Quanta gente ha capito che si sono sviati, hanno fatto falsi ragionamenti, la mente loro si è completamente ottenebrata e si sono messi, o si erano, o continuano a farlo, a mutare la gloria di Dio, dice, incorruttibili in immagini corruttibili. Voi pensate a chi, prima di questo terribile panico che sta prendendo tutto il mondo, credeva ciecamente nella scienza, che aveva quest'idea che la scienza... Sapete che cosa ci stanno dicendo? Quello che è successo nel 1919, la spagnola, cioè ci stanno dicendo: lavatevi le mani, state lontani. Cioè, la scienza, la scienza, mito, grande. Abbiamo milioni di persone, dice, voi cristiani, arretrate, sciocchi, ignoranti, la scienza. Lavatevi le mani e state lontani. 1919, la spagnola adesso, uguale. La scienza come aiuto per gli uomini, mi fa piacere citare una delle cose, c'è Mario, ma testimone, uno c'ha un testimone che ha visto un'intervista con probabilmente quella che è la scienziata più importante, non solo nel settore in cui lavora, ma che sta qui all'Università di Perugia, insegna qui all'Università di Perugia, e che alla fine di novembre stava in Cina e racconta di tutte le stranezze, di queste storie. Lei è immunologa di fama mondiale, che dovrebbe sapere tutto di vaccini, dovrebbe sapere tutto, penso tra i prime 5 al mondo probabilmente, forse 8, non lo so, però insomma non meno, che sbugiarda tutti i suoi colleghi dicendo: guardate, noi stiamo navigando a vista, cioè stiamo cercando qualche soluzione, con un problema, che questo virus fa il suo mestiere, è una cosa che viene da lontano, non sarà l'ultimo, sicuramente non è stato il primo. Noi scienziati qualche piccola soluzione potremmo averla, ma nessuno la prende in considerazione. Volete sapere, questa è ufficiale di ieri, vi mando il link se lo volete, c'è chi ha, è una ricerca negli Stati Uniti, ma viene fatta anche all'Università di Perugia, viene fatta in Inghilterra in questo momento, c'è uno spray nasale, che buttando, avete presente gli spray? Sì. Nebulizzando qualche cosa, ma niente di speciale, ma che aiuta i microbi della vostra flora batterica all'interno delle mucose del naso, gli dice: devi espellere tutti le persone, cioè no, le persone, i virus, i batteri che non sono tuoi amici. E lui esegue. È stato presentato ufficialmente questo studio, pubblicato venerdì scorso in una grande rivista scientifica americana. I furetti, che sono per il sistema cardiovascolare che hanno e respiratorio molto molto simile agli uomini, si salvano dal virus. Cioè il virus viene espulso, uno si mette questa roba, viene espulso dai microbi che tu hai dentro le mucose. Quanti di voi hanno sentito questa cosa? Su, l'ho detta per primo, aia! Uno ve l'ha sentita. Mario anche l'ha sentita, perché ha sentito quella, va bene, due, però perché l'ha sentito a me. Ovviamente non è la soluzione finale, per dire ci possono sempre essere gli occhi, no? Voglio dire, vabbè, basterebbero gli occhi, ma insomma, comunque, per dire, sono piccole soluzioni che stiamo cercando, quello che può fare la scienza. Dice che lei è in Cina ed era molto sorpresa alla fine di novembre che tutti gli chiedessero di alcune molecole che servono per rafforzare le difese immunitarie. Uno faceva pensare che non è cominciato il 24 gennaio, come ormai penso sia abbastanza ragionevole, voglio dire, no? Vabbè, non era iniziato il 24 gennaio, e forse è iniziato ma tanto prima. Però, di sicuro, tanto per darvi un'informazione, vi giuro, io non ho verificate tante, ma Taiwan, che detesta la Cina popolare, è una isoletta vicino, si odiano dal profondo del cuore, però sta a 4 passi dalla Cina, diciamo che aveva chiuso le frontiere molti, molti mesi prima, anche alle scatolette di tonno, non solo alla gente, e a Taiwan non ci sono casi, punto. Questo è, dice, poi dopo il resto, ognuno, quando vi dico la verità, no? Quanta poca verità sappiamo, vero? Di queste cose. Però, chi non è cristiano come noi, no? Chi non ha la Bibbia e ritiene che si è sentito dire fino a... dice la scienza. La scienza vera dice, abbiamo 4 cartucce e le spariamo. Dice, adesso arrivano i vaccini, l'unica cosa sicura sicura è che sono un business mostruoso, perché chi aveva un'azione di Moderna a $7 adesso ce l'ha a 74, va bene? Cioè, quindi cioè, è sicuramente chi sa fare i conti ci ha guadagnato sopra assolutamente in maniera spaventosa, ma sicuramente, dice sempre testimone Mario, va bene? Mario, testimone, una delle immunologhe più famose al mondo, sarà un processo, non può essere mica una cosa che si risolve in 15 giorni. Quando comincia, si inizia un processo e ci saranno morti, perché i vaccini fanno anche dei morti, non sempre vengono tollerati, voglio dire. Quindi sarà una cosa complicata, ma questa è la scienza che aiuta gli uomini, che verifica, che dà qualche indicazione. Altra cosa è la scienza mito, eh? La scienza risolve. Che cosa risolve? Un blackout come questo non c'è mai stato. vogliamo fare un giorno, no? Che non ci abbiamo niente da fare, un elenco di tutte le affermazioni di tutti quelli che si chiamano virologi, che vengono molto detestati da quell'altro, però poi, che hanno detto tutto il contrario di tutto a velocità e a ritmi diversi a seconda delle cose. La scienza, ecco qua. Si sono dati a vani ragionamenti, e invece del creatore hanno adorato la creatura, perché l'idea è sempre quella: espelliamo la morte dalla nostra vita. E la morte è un problema, ragazzi, resta un problema, fuori, via, lontano. Non abbiamo bisogno della parola di Dio, non abbiamo bisogno di Cristo, non abbiamo bisogno della rivelazione, della resurrezione. La morte, mica c'è, dice, forse non c'è. La scienza. Lavatevi le mani e state lontani. La scienza, va bene? 1919, oggi è questo altro. Ci sono altri, e mi fa piacere sottolinearlo, uso, ripeto, il mio mestiere stamattina per un po', eh. Quanto siamo andati avanti? Mezz'ora? Quasi, mamma mia, quasi mezz'ora? Meno. No. Allora, la natura, ci abbiamo quelli della natura. Dice qui, la creazione dell'uomo, di Dio, è una cosa meravigliosa. Dice anche, è sottoposta alla corruzione, dicono questi sciocchi, ignoranti, di vecchi cristiani che credono nella Bibbia, sottoposta alla corruzione. Un capolavoro straordinario, ma con un signore che la Bibbia dice, una persona, un'entità che dice l'avversario di Dio. E allora, ricito Mario. Mario è la mia garanzia, eh? Allora, l'immunologa che dice, ma lo sapete che c'è stato, allora, no, la natura, torniamo alla natura, un signore che si chiama Helicobacter pylori, chi conosce? No, c'è Massimiliano, sempre tu, conosci anche quello, mannaggia la miseria, vabbè, due, chi altro? C'è anche una moglie, che... va bene. Allora, volete sapere che l'Helicobacter pylori ce l'abbiamo tutti tranquillamente e serenamente nel nostro organismo? Raramente, qualche volta, fa venire un po' di gastrite, un po' tanta, Massimiliano, un po' molta, con un antibiotico che funziona. Lo sapete che ha fatto decine di milioni di morti l'Helicobacter pylori? Decine di milioni di morti. Perché, come dice la nostra scienziata immunologa, dice, fa il suo mestiere, seleziona i più deboli, li uccide e porta avanti i più forti, quelli che riuscivano a digerire, questo parliamo di centinaia, di decenni e decenni e decenni, ovviamente fin quando da quando è stato possibile verificarlo, voglio dire, insomma, ecco, questo non sappiamo da quanti anni. La natura, torniamo alla natura, tranquilla natura, la natura, eh? prostiamoci al... facciamo l'altare della scienza, giù a prostrarsi, l'altare della natura, come chi... giù a prostrarsi. Eccolo, ecco qua, questo, questo è. Può essere utile anche spiegarlo, no? Però noi che cosa facciamo? Non ci vergogniamo della buona notizia, perché essa è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, perché noi cerchiamo la verità, l'abbiamo avuta come rivelazione, non ci meritiamo niente di più di tutti gli altri, però questo vogliamo affermare e lo affermiamo in un momento come questo, ancora più forte, la corruzione della natura. Buttate giù questi altari della scienza, questi altari della natura. Siamo uomini perduti, deboli, con mille e mille e mille problemi e un grande, grande, grande Redentore. Perché bisogna cercare la verità. Io sono stato lungo, via. Sono stato lungo, ma adesso chiudiamo. Volete leggere dal 28, sempre il primo capitolo di Romani? Siccome... dal versetto 28 ce l'avete? Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, perché facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidi, contese, frodi, malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori. Pensate, no? Cioè, voglio dire, tanti di noi potremmo saltare sull'omicidio, no? Non ci sarà tanta gente qui che ha pensato a ammazzare persone. No, vabbè, leggetele tutte, leggetele tutte. Insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Paolo sta dicendo dei pagani, ma lo sta dicendo ai credenti. Dice: sapete perché dovete cercare la verità? Perché non dovete più andare dietro ai desideri del vostro cuore. Perché dovete stare attenti, perché i desideri del vostro cuore, caduto, perduto, questi sono insensati, spietati, disubbidienti ai genitori, per dire, cioè, che è molto di più, cioè voglio dire il disconoscimento dell'autorità, cioè che questo è gravissimo, calunniatori, maldicenti, vanagloriosi, gente che vuole... essere sempre in prima fila, nella famiglia, nella chiesa, nel mondo, per carità, vanaglorioso, la verità, questo è l'antidoto, eccolo qua il vaccino, la verità, lo spirito della verità che ve lo spiegherà, tutti i giorni ce lo deve spiegare, perché siamo non belle persone, siamo, rileggo, no, calunniatori, maldicenti, abominevoli, insolenti, superbi, vanagloriosi, eccetera. Cioè, ingegnosi nel male, ingegnosi nel male. Attenti, per questo c'è la morte di chi è fuori, per questo c'è il rischio che i credenti, non ricercando la verità, non ascoltando lo spirito della verità, non sottoponendosi tutti i giorni alla verifica di quello che non di quello che pensano in teoria, non fate i greci, anche se dice non so manco che so, allora dice no, ma non lo fa, non è teoria, è pratica, è conoscenza pratica, 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 pratica. Se noi riusciamo a rimanere attaccati la verità, siamo testimoni e lo diciamo senza, come dice Paolo, non solo senza vergogna, ma lo diciamo convinti,
sapendo che stanno crollando oggi come sono crollati ieri miti, e si vede gente che si prostra di fronte a schifezze di tutti i generi, o a sciocchezze di tutti i generi, cose di nessun significato, di nessun senso. Santifichiamoci, dice un altro pezzo che non vado a leggere, santifichiamoci, finisco in un minuto, due minuti, santifichiamoci, e insisto, la santificazione è questo, vuol dire separazione, fate uscire tutta la puzza di incenso da questa parola, cioè voglio dire, significa Dio è santo, noi affermiamo che Dio è santo perché non è sottoposto alla corruzione della carne, perché noi dobbiamo santificarci per passare da una vita terrena migliore, purtroppo con tutti i nostri peccati, a una vita eterna, santificarsi, evitare il detrimento, la morte, i pezzi dell'azione, dei pezzi che cadono per l'azione di Satana. Che succede? Faccio un lungo salto logico, non solo è difficile che sono così lungo, no? però faccio un salto logico perché prevedevo alcuni passaggi che saltiamo. Però che succede quando uno segue la verità, ascolta lo spirito della verità? Spiega Gesù, non ve la racconto della parabola, saltiamo tutto, sorgenti di acqua viva sgorgeranno, sorgenti d'acqua viva sgorgeranno. Le sorgenti d'acqua viva, uno, rinfrescano, no? Chi è il protagonista, ma sono anche vita per chi sta intorno, intercessione verso la vita per altre anime, per altre persone, per le persone che ci stanno vicino, per le persone che devono sapere, che devono conoscere quello che non conoscono. E qui la tecnica, perché le sorgenti di acqua viva restino sorgenti di acqua viva, forti, esplosive come sono, sorgenti di acqua viva, è una soltanto. Il flusso d'acqua può incontrare grandi ostacoli. Una passeggiata in montagna l'abbiamo fatta tutti, no? Si vede una sorgente. Ci possono incontrare grandi ostacoli. Non solo, possono incontrare grumi di terra così pesanti, è un fenomeno molto noto, che è quello dei fiumi carsici nel Carso, in nord Italia, al confine con la Slovenia, lì, e deve interrarsi l'acqua, no? Finire dentro prima di riuscire. O invece qualche volta si può assistere anche in queste bellissime valli, montane, eccetera, cioè a dei acquitrini, cioè l'acqua che si ferma. Quell'acqua ha perso il contatto con la sorgente. Quello che non deve mai succedere ai credenti. Possono trovare ostacoli, cambiare strada, non essere esplosivi, non essere alla luce del sole, ma per rimanere sorgenti di acqua viva. Secondo la promessa del Signore, mai e poi mai bisogna staccare il collegamento con la sorgente. Può essere stretto, le difficoltà possono renderlo, mai e poi mai, perché ci sarà sempre la forza della sorgente che porta acqua e ci sono questi fiumi che sembrano interrati, che riescono alla luce in maniera spettacolare. È una promessa dell'Eterno, non è un'immagine. Ma belli, ma è una promessa dell'Eterno, ma compito nostro è essere sempre, rimanere attaccati, mai, mai dimenticare, mai, mai lasciarsi dividere dalla sorgente. Amen.